la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio. Partiamo subito con questa newsline, come avete sentito dalle anticipazioni, molto ricca di tematiche, testimonianze e interviste. Allora, subito uno sguardo al meteo con Claudio Tei dall'AMMA. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Una situazione ancora abbastanza tranquilla perché siamo sotto un anticiclone, un campo di alta pressione, quindi che porta tempo stabile. Siamo in autunno, quindi non sempre il cielo è sgombro da nuvole, infatti in questo caso, specialmente sulle zone settentrionali, abbiamo degli annuvolamenti, addensamenti di nubi basse, in pianura, in collina, qualche isolata debole pioggia su Lunigiana e Garfagnana, più sole a sud sulla costa, con venti meridionali deboli, temperature massime sono abbastanza alte, insomma fino a 16-18 gradi. E poco cambia anche domani, nubi più compatte la mattina, un cielo anche coperto sulle zone settentrionali, più schiarite a sud, qualche annuvolamento meno compatto nel pomeriggio e temperature sempre abbastanza alte, con massime fino a 16-19 gradi.
Grazie per il momento, poi piano piano ci avviciniamo al fine settimana, avremo aggiornamenti anche su quello, ma a una breve pausa e poi torniamo in newsline.
La grande musica popolare italiana alla Casa del Popolo di Grassina. Eugenio Bennato in concerto. Cantautore della scuola napoletana, ambasciatore dei valori e della contaminazione del sud, in tour con Musica dal Mondo. Il suo ultimo album che alterna ritmi tradizionali e sonorità moderne. Appuntamento alle ore 21:30 di sabato 15 novembre. Biglietto al costo di 10 euro più tessera ARCI. Prevendite disponibili su Eventbrite. Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21:30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti. Il viaggio continua.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Alla Circolo Il Progresso, mercoledì 12 novembre alle 21:30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine in concerto per il loro tour europeo. Al Brillante, domenica 16 novembre alle 21:30 da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Info e prevendite su eventimusicpool.it. Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze, 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre, Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21, Lydia New Cole, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22, Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza, e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23, Ava Mendoza, e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro Radio.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Abbiamo detto della cronaca e le immagini del il fatto di via circondaria che sono circolate ieri su tutti i social, video ripresi dai passanti mentre una persona stava spaccando una vetrina, sfondandola per rubare una moto, poi tira fuori un coltello, ragazza costretta a usare lo spray al peperoncino, arrestato dai carabinieri, residenti esasperati. Leggiamo dalla Nazione con foto notizia, follia e paura, ulteriori particolari anche su controradio.it. Di taglio alto la politica, giunta, retroscena e toto deleghe. Eh sì, perché dopo la toto giunta adesso si ragiona sull'assegnazione delle deleghe, alcune già anticipate, altre in forse. La vicepresidente di OP Vedegiani, partiamo, i 500 metri che l'hanno portata in regione, un focus dunque sulla giovane vicepresidente. Il Corriere Fiorentino apre sui Deor, 50 strade vietate, protocollo con la soprintendenza, la stretta per il centro, individuate anche 5 tipologie. Vi anticipo che di questo parleremo domani in Newsline e nella nostra diretta con Raffaele Palumbo. Foto notizie invece di aggiornamento su Massa Carrara, nave Guangrong, partita la rimozione del relitto incagliato. E poi di taglio basso, Gianni Bis nel PD, la rivolta degli esclusi, proteste da Siena, Prato e Mugello, Bezzini eletto a sorpresa capogruppo in consiglio. Ideor anche sulla Repubblica, vietate in 50 strade del centro, chi li ha montati deve rimuoverli. La buona notizia degli incassi da record al maggio musicale fiorentino, più soldi per gli spettacoli. E poi la politica, Gianni e le grane della giunta, deleghe ancora da assegnare, riformisti ed esclusi in rivolta, l'articolo di Ernesto Ferrara che ieri abbiamo sentito nella nostra newsline per un commento e una riflessione su questa giunta che si è appena formata ed è stata annunciata. Sentiamo.
Non vedo una giunta particolarmente forte dal punto di vista dei nomi, è una giunta dove si impongono alcune figure di esperienza, diciamo rodate, senatori per così dire della giunta uscente, e poi una serie di scommesse, di figure simboliche, di rappresentazioni, cioè come dire di figure rappresentative appunto del campo largo, però non mi pare che esistano a vedere questi nomi, diciamo dei punti critici già alle viste, ecco, cioè lo avrei detto se per esempio che ne so in giunta ci fosse stato una figura come Biffoni ad esempio, no? Biffoni non che intenda che la Monni o la Nardini o Marras non siano figure in grado di dire dei no, anzi nel caso della Monni questo vale abbastanza, però diciamo un po' di scintille Biffoni giovani ci sono sempre stati. Allora avrei detto, beh, con uno così in giunta sicuramente sarebbe stato un casino. Non vedo quello, e allo stesso modo tra gli alleati, cioè le figure rappresentanti degli alleati del campo largo, quindi l'uomo il tecnico dei 5 Stelle, il Verdi di AVS e la Manetti in rappresentanza di Casa Riformista, beh, diciamo, sono tre profili che non mi sembrano possa essere molto sfidanti nei confronti del governatore, no? Cioè, non è che dice dalla Manetti di Casa Riformista, visto che è stata la sua capo di gabinetto negli ultimi 5 anni, si aspetta una sfida su qualcosa. I temi più problematici, sembra, questo come dire, ce lo siamo già detti in questi lunghi mesi di campagna elettorale, i temi più problematici sembrano un po' archiviati o comunque superati. Non credo ci siano particolari, per esempio, tensioni sull'aeroporto da prevedere, non ci sono atti che devono ripassare dal Consiglio regionale salvo colpi di scena, quindi insomma questo esclude alcuni temi. Certo, sulla politica potrebbero vedersi delle sfumature differenti, ma probabilmente anche dentro lo stesso Partito Democratico in Consiglio regionale, ecco, perché se una cosa viene fuori da questa giunta, ma come anche dall'elezione del Consiglio, che questo è un PD che quel PD che doveva abolire le correnti le ha moltiplicate a dismisura, che esistono correnti, sottocorrenti, ci sono figli di un Dio maggiore e minore anche dentro le stesse correnti, cioè esiste veramente un'ipercorrentizzazione in questo momento, e questo sicuramente genererà le tensioni che peraltro abbiamo già visto in questi mesi sulle candidature. Su questo sì che mi aspetto scintille.
Alle 8:15 diamo il buongiorno a Dario Salvetti, collettivo ex GKN, ben trovato.
Ciao a tutte e tutti.
Salvetti, ci stiamo avvicinando all'appuntamento che vedrà questa sera un nuovo incontro presso il presidio ex GKN a Campi Bisenzio, un'assemblea di supporto e della SOMS nell'ambito di un calendario che dalla manifestazione di ottobre all'assemblea partecipatissima al Teatro Puccini fino al 14° urlo per Gaza sta scandendo questo autunno ancora caldo, non solo per la GKN, e tanti gli interrogativi che voi riponete, no, per chiamare a raccolta anche questa sera, a partire da qual è lo stato dell'arte della mobilitazione ex GKN.
In realtà le domande sono tante e contemporaneamente ce n'è sempre una che ritorna quando riapre la fabbrica. La rabbia con cui noi abbiamo attraversato il corteo del 18 ottobre è, direi, ulteriormente dimostrata a posteriori, nel senso che questa domanda non fa un solo un passo avanti di un millimetro, nonostante 4 anni, nonostante mesi di disoccupazione, nonostante 12 cortei, nonostante piani industriali elaborati dal basso, e ovviamente in questo vuoto, in questo silenzio, ognuno è libero di iniziare a farsi le proprie ipotesi, sempre che non si siano già fatte, e cioè che non ci sia solo incuria, incompetenza, ritardo, immobilismo, ma evidentemente un piano molto più, un muro di gomma molto più strutturato nel non dover far vincere questa vertenza per una serie di ragioni, tra cui il fatto che evidentemente costituirebbe un esempio alternativo in un momento in cui il tema delle deindustrializzazioni e della reindustrializzazione attraverso il riarmo, dell'abbandono del Green Deal a favore appunto di altri tipi di economia e di rapina sono temi centrali nell'attuale dibattito, e credo che questo sia oggi una domanda che nessuno può più eludere.
Poi torneremo sulla regione, perché adesso, insomma, che la giunta è stata annunciata, anche se non con deleghe, deve riprendere anche quel percorso. Ma voi dite, a dicembre l'azionariato popolare prova a rompere il boicottaggio, in che modo?
Noi l'abbiamo dichiarato già alla fine del corteo del 18 ottobre, evidentemente dobbiamo prendere lezioni dal metodo flottiglia. La flottiglia non ha chiesto il permesso per mettere le navi in mare, le ha messe, si è attrezzata per farlo, attivisti e attivisti si sono ritrovati a riparare motori, a dover tracciare rotte, e quindi allo stesso modo noi l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è rilanciare l'azionariato sul livello ancora più grosso, ancora più alto, e poi decidere insieme all'intero movimento attorno a noi quali saranno le forme che prenderà la reindustrializzazione ex GKN. Altro sinceramente non vediamo cosa sia possibile fare, perché evidentemente il pubblico ci ha dimostrato di non volere un intervento risolutivo, di non saperlo fare, noi a questo non crediamo più, e di conseguenza l'unica cosa che possiamo fare è spingere il più avanti possibile la lotta e il movimento che attorno a noi, che come si è dimostrato il 18 ottobre, come si è dimostrato al Puccini, continua a essere vivo e vegeto e pretende un finale diverso dalla sconfitta o dalla fine per dissolvenza di questa lotta.
Dicevamo il fronte istituzionale, noi non sappiamo ancora chi avrà la delega sul lavoro, del lavoro, ma l'impegno di Gianni era già in carico, diciamo, nella precedente legislatura. Adesso però da dove si deve ripartire? Cosa chiedete all'istituzione regionale?
Molti si sono concentrati sulla questione del revisore contabile non nominato, anche perché è una cosa che abbiamo denunciato come scandalosa, cioè il fatto che si sia creato un consorzio ad agosto già in ritardo di mesi, se si vuole anche di anni, rispetto a quello che si poteva fare, e di fatto si è quindi creato un consorzio che è un qualcosa di inoperativo, inattivo, non voglio usare termini negativi come un soprammobile, però qualcosa che fino a non sappiamo quando, novembre, dicembre, non può nemmeno operare. Di fronte a una manifestazione di 10.000 persone ci hanno detto no, ma lo nominiamo il prima possibile, ma questo ormai è totalmente insufficiente. Noi già da un anno e mezzo diciamo che la situazione del nostro piano industriale dal basso è assolutamente matura, e anzi il piano è minato ormai da questi ritardi, deve essere continuamente riverificato, capire se sta ancora in piedi come conseguenza di questi ritardi. Di conseguenza ora la Regione Toscana deve dire che politiche industriali vuole fare, vuole o no creare dei poli delle rinnovabili sul proprio territorio, vuole o no avere una politica industriale attraverso i consorzi, intervento pubblico che metta fine all'economia dei capannoni, apri e chiudi, del consumo del suolo, dell'inquinamento dell'aria, perché questo ha un effetto anche sull'inquinamento dell'aria. Vuole o no fare qualcosa che dia, che sia una leva, un punto d'appoggio rispetto alla crisi industriale nel settore moda, eccetera. I dati sulla deindustrializzazione della Toscana fanno abbastanza paura, sono abbastanza chiari. Di conseguenza noi non ci aspettiamo che questo venga risolto con un altro giro di buoni propositi e l'ennesimo tecnicismo con cui prendere tempo o dimostrare che qualcosa si sta facendo per poi magari far qualcos'altro tra 6, 7, 8 mesi, disumanizzando tra l'altro persone che continuano ogni mese a stare in disoccupazione, non soltanto quando viene deciso di fare l'annuncio o l'appoggio formale. E quindi noi ci aspettiamo quanti fondi pensano di mettere su ExGKN, quali politiche industriali attive sulla creazione di poli delle rinnovabili, e ci aspettiamo una risposta complessiva. Ci aspettiamo non nel senso che siamo fiduciosi che arriverà, anzi siamo totalmente scettici rispetto ormai al ruolo che vogliono giocare. Diciamo che questo dovrebbe essere il minimo arrivati a questo punto.
L'appuntamento lo ricordiamo alle 20.30 stasera al presidio ExGKN, preceduto dalle 19 da una pastasciuttata solidale. Poi il 19 al Nuovo Teatro Lippi ci sarà un appuntamento mai più sulla senza casa. Perché si parla di emergenza abitativa anche con la GKN?
Il tema della rendita immobiliare, della speculazione immobiliare, è un tema che attraversa oggi tanti aspetti delle nostre vite, evidentemente ha attraversato e attraversa questa nostra vertenza potenzialmente, perché una fabbrica oggi è stata trasformata di fatto in un asset immobiliare, lo dimostra la nuova struttura proprietaria, era qualcosa che denunciavamo da tempo. C'è una pressione enorme della rendita immobiliare sulle nostre vite, anche in termini di affitti, mutui, mancanza del diritto alla casa, e questa è una delle tante convergenze che l'ex GKN porta avanti in questo suo periodo, in questa sua lotta. Per cui ne approfittiamo per fare il punto della situazione con Ilaria Salis, con tutte le realtà sociali attive sul nostro territorio rispetto al tema casa, speculazione immobiliare, gentrificazione. Del resto, ricordiamolo, l'ex GKN è un tema che si è incrociato tante volte con questi temi, a partire da dove era situata la Fiat di Firenze in zona nord, a partire dalla pressione del mattone, della logistica e dell'economia dei capannoni sulla nostra, sull'area dove la fabbrica stava. Quindi è un tema che ritorna, una delle tante convergenze, anche perché in questo momento c'è un piano casa in discussione, così come un'altra convergenza che mi permetto di aggiungere: venerdì 14 sciopero climatico e sabato 15 andiamo a Roma alla Climate Pride e all'assemblea della rete No DL, perché un'altra cosa che sta accadendo, che si collega alla nostra lotta, è l'ennesima COP sul tema ambientale assolutamente insufficiente, è l'abbandono del cosiddetto Green Deal da parte dell'Unione Europea, che era già qualcosa di assolutamente insufficiente. Quindi tutti temi che tornano, non soltanto, che non si intrecciano non soltanto con la vertenza ExGKN, ma direi con qualsiasi lotta per il lavoro in questo paese.
Grazie a Dario Salvetti anche per aver ricordato gli appuntamenti prossimi di questa settimana, oltre a quello di stasera alle 20.30 al presidio ExGKN. Grazie per essere stato con noi. Grazie.
Talks about later. He said, son, I'll make you a man. All the women will understand. So get the pen back in your hand and start signing. But that isn't, no, that isn't me. You better listen to the kids. We know where it's at and is, so keep your money.
would sell my soul, but not for free, and make me who I wanna be. Hey! He said, son, look over there, change your clothes, change your face and hair, and tell me it's only fair.
Alle 8:27 minuti ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network. Nel frattempo leggiamo che è stata confermata la morte dei 20 soldati turchi che erano a bordo dell'aereo cargo militare che si è schiantato nell'est della Georgia. Il Ministero della Difesa turco ha diffuso i nomi e le foto delle vittime senza commentare le possibili cause dell'incidente. Sono in corso le indagini di una squadra turca sui resti dell'aereo militare in coordinamento con le autorità georgiane. Le ipotesi: avaria, bomba a bordo o missile. Dopo il GR di Popolare Network arriva Dillo a Controradio. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 342 8104 111. C'è poi la mail dillo@controradio.it. Ci sono già arrivate segnalazioni per la prossima settimana, vi state portando avanti. Ma di cosa parleremo oggi? Torneremo sui casi di salmonella a scuola nella Piana. Lo ricorderete, nel settembre 2024 l'epidemia che colpì numerose scuole servite dalla società di ristorazione in appalto qualità e servizi di Calenzano, 3 indagati. Faremo il punto con una mamma dei bambini colpiti tra le promotrici di un comitato. E poi parleremo delle buchette del vino fake che ormai sono sempre più diffuse a Firenze. C'è arrivata una segnalazione rispetto a questo. L'associazione delle buchette del vino, nata diversi anni fa, ne aveva censite 161 e sono esplose, diciamo, come funghi. Avremo informazioni da Cecilia Derre, la capogruppo di Firenze Democratica. Tutto questo in Dillo a Controradio. Trovate tutte le trasmissioni anche riascoltabili con segnalazioni, le vostre segnalazioni e le nostre risposte su controradio.it. Tra poco il GR di Popolare, poi torniamo con voi.
Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina si allarga lo scandalo corruzione che coinvolge diversi dirigenti delle compagnie energetiche nazionali. Ieri gli inquirenti hanno incriminato 7 importanti responsabili del settore con l'accusa di aver ricevuto tangenti per 100 milioni di dollari. Tra gli imputati anche Timur Mindic, noto uomo d'affari molto vicino al presidente Zelensky, che però ha accolto favorevolmente l'inchiesta invitando a fare pulizia. Tutto questo avviene mentre sul campo l'esercito ucraino è in un momento di profonda difficoltà. Nella regione meridionale di Zaporizhzhia le truppe ucraine si sono dovute ritirare da 5 villaggi, in furia anche la battaglia per Pokrovsk nel Donetsk. Ieri circa 300 soldati russi hanno approfittato della nebbia per penetrare nella città.
Il presidente dell'autorità garante della privacy, Pasquale Stanzione, ha respinto le richieste di dimissioni dell'intero consiglio dell'organizzazione arrivate dall'opposizione. Stanzione ha parlato al TG1 sostenendo che ogni decisione dell'autorità è stata presa applicando rigorosamente la legge e in piena indipendenza di giudizio. PD, 5 Stelle e AVS hanno risposto confermando le critiche all'organizzazione, al centro di polemiche con sospetti di conflitti di interesse e accuse legate al rapporto con i partiti, in particolare da quando Report ha svelato che un membro dell'autorità è andato nella sede di Fratelli d'Italia prima che la stessa autorità decidesse una multa contro la trasmissione della RAI.
PD e AVS tornano a chiedere l'introduzione di un salario minimo dopo la sentenza arrivata ieri dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il Tribunale ha confermato gran parte della direttiva approvata dalla Commissione di Bruxelles su questo argomento, accogliendo solo alcune delle obiezioni sostenute dalla Danimarca, da cui era partito il ricorso che ha portato al verdetto.
E il tema degli stipendi è stato tra le questioni di cui hanno parlato ieri la segretaria del PD Schlein e il capo della CGIL Landini durante un incontro dedicato più in generale alla manovra economica in discussione in Parlamento. Nelle stesse ore si riunivano i capi della destra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che continuano a discutere sulle possibili modifiche alla legge di bilancio. Tra i punti al centro delle trattative restano il contributo delle banche e la tassazione sugli affitti, ma i soldi sono pochi e nel complesso il testo non dovrebbe cambiare in modo sostanziale.
Sono tutti morti i 20 militari turchi che erano a bordo dell'aereo cargo turco che ieri si è schiantato nell'est della Georgia. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Ankara, che ha diffuso i nomi e le foto delle vittime senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente. Le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per lavori nelle due direzioni tra Sasso Marconi e V1 variante. Sempre in A1 prudenza per nebbia Banchi tra Pian del Voglio e Aglio. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo a traffico ferroviario per intervento delle forze dell'ordine al treno 18-936 Borgo San Lorenzo Firenze. Si registrano provvedimenti di mobilità. Tutti i dettagli ai treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Moversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata in via di Rocca Tedalda. Moversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Moversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Heartbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ set con Fancheiro e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticket One. Info eventi musicpool.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 14 novembre alle 17.30 Christopher Bollen presenta Implacabile, Bollati Boringhieri editore, introduce Raffaele Palumbo, letture a cura di Massimo Tarduzzi. Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it. Nelle foreste di Borneo, da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nel 160° anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. Infosma.unifi.it.
Como Rebi, la luce che filtra, una rassegna diffusa nei 5 quartieri di Firenze che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale. Un progetto di Stazione Utopia che valorizza la partecipazione attiva e l'accessibilità attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Fino al 29 novembre, Como Rebi. Info stazioneutopia.com/comorebi. Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne, tarocchi, co-housing e reading teatrali. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV. Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il Cinema d'Autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 15 alle 18 Marco Frittelli e Massimo Ghirlanda dialogano sul cinema di Alfred Hitchcock. Alle 19.30 apericena, alle 20.30 proiezione di L'ombra del dubbio di Alfred Hitchcock. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 47 06 748. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92 996.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8.40 minuti, si apre questa puntata, la sesta della stagione di Dillo a Controradio, tutti ascoltabili su controradio.it, dillo@controradio.it la nostra mail, 342 81 04 111 il nostro numero WhatsApp, già ci state scrivendo per vostre segnalazioni. Come anticipato, ci occupiamo e torniamo a parlare di salmonella a scuola. Che fine ha fatto l'inchiesta sui casi di salmonella nella Piana? La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'epidemia che nel settembre 2024 colpì numerose scuole appunto della Piana, servite dalla società Qualità e Servizi. Secondo gli inquirenti, il contagio che tra il 21 e il 26 settembre provocò l'infezione a 255 bambini e bambine e 23 adulti sarebbe stato causato dal mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie da parte dell'azienda. Tre indagati, leggiamo sulla stampa dei giorni scorsi, perché la chiusura è stata resa nota dalla procura di Prato appunto la scorsa settimana, al pomodorino sotto accusa, salmonella nei piatti a scuola in 3 ore rischiano il processo. Diamo il buongiorno a Letizia Marchese, una delle mamme dei bambini colpiti, tra le promotrici di un comitato. Ben trovata, Marchese.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci dice dove siamo rimasti, nel senso che il comitato, le famiglie hanno sempre seguito, diciamo, l'inchiesta che ha portato adesso a questi 3 indagati. Quali sono state le vostre richieste in termini di chiarezza per risalire all'origine di una vicenda che, insomma, ha destato particolare attenzione e preoccupazione e anche all'inizio con poche informazioni, no, condivise soprattutto con le famiglie?
Esatto. Sì, allora noi da un anno a questa parte abbiamo sempre combattuto appunto per sapere la verità, che in parte immaginavamo già dopo le prime indagini dell'ASR, quindi questi pomodorini che effettivamente non sono stati lavati in maniera corretta. Abbiamo chiesto spiegazioni più e più volte le risposte erano sempre o che si aspettava la procura di Prato o che la colpa comunque non era dell'azienda né tantomeno dei comuni, perché comunque i pomodorini, secondo il loro punto di vista, erano già arrivati con la salmonella. Peccato però che noi siamo persone che ci siamo informati anche tramite i nostri legali, ci sono delle leggi molto chiare e ovviamente la responsabilità ai termini di legge, proprio anche a livello europeo, ce l'ha direttamente l'azienda, perché ci sono delle procedure ben specifiche per il lavaggio di ortaggi e frutta, proprio per evitare questo tipo di contagio. Ora, noi, ora come ora, ovviamente ci stiamo confrontando con i nostri legali, stiamo cercando di capire la situazione nel migliore dei modi, ovviamente. Per l'ennesima volta, a questo punto, noi almeno vogliamo delle scuse che ci sono state negate costantemente sia dai comuni che dall'azienda stessa, perché dal loro punto di vista loro moralmente non hanno nessuna colpa. Peccato però che dal nostro punto di vista non è così, e le prime indagini che comunque sono venute fuori un minimo di ragione ce la danno. Quindi credo che adesso anche i comuni, perché sono proprietari dell'azienda, dovrebbero fare un passetto indietro, prendere una posizione e sicuramente magari darci anche un po' di soddisfazione sotto questo punto di vista, visto che i nostri bambini sono stati male, sono stati ricoverati e noi comunque la mensa la paghiamo, perché attualmente la qualità dei servizi sta ancora adoperando.
Ecco, qual è infatti lo stato dell'arte per quanto riguarda il servizio dal fatto che avvenne nel settembre 2024?
Ma in realtà il servizio è peggiorato, perché soprattutto ora io vivo su campi, quindi ovviamente seguo principalmente Campi Bisenzio, quelli che sono gli assaggi non vanno mai, cioè vanno molto male in realtà, non sempre la qualità è eccellente, a differenza di quello che si miranta tanto. E le verdure ormai sono tutte surgelate, quindi capirete che la qualità è scarsa. Tutto quello che è, anche l'aspetto non è bello. Quello che è un episodio che successe l'anno scorso, proprio poco dopo la salmonella, almeno nella classe del Nilo di mio figlio, per esempio, era un formaggio non conservato bene, così dicono, che è arrivato allora in azienda dal produttore già ammuffito, che però è arrivato nella scuola, che per fortuna le maestre se ne sono accorte e neanche lo hanno servito, no? Quindi c'è sempre questa poca attenzione nei dettagli e dare sempre un po' la colpa agli altri.
E non vi sentite rassicurate, insomma, siete sempre un po' sulle uova, per utilizzare sempre una metafora, diciamo, gastronomica.
Sì, esatto. No, noi non ci sentiamo al sicuro, non abbiamo più fiducia in questa azienda, non abbiamo più fiducia neanche nelle amministrazioni, per ovvi motivi. Quindi diciamo che la situazione non è bella, perché noi mandiamo i nostri figli a scuola sempre un po' con questa paura che questi bambini si possano sentire male, ed è una paura che non passa da oltre un anno, e siamo costretti comunque a tenerci questo servizio dato da questa azienda. Non abbiamo nemmeno la possibilità di poter scegliere, un po' per la scusa che la mensa è un momento di congregazione, un po' con la scusa che noi non possiamo portare il pranzo ai nostri bimbi, cioè,
ecco, senta, gli indagati sono l'amministratore unico, i direttori delle aree produzione e qualità dell'azienda che gestisce il servizio mensa per 39 istituti, lo ricordiamo, in 6 comuni della Piana. La chiusura delle indagini preliminari fa sì che adesso la Procura di Prato valuterà ora la richiesta di rinvio a giudizio. Voi vi siete costituite parte civile come comitato?
Noi in questo momento ci stiamo semplicemente confrontando con i nostri indagati. Stiamo attendendo le loro linee guida.
Ho capito, i 3 indagati potranno ora presentare memorie difensive, questo è l'iter, diciamo, ma invece dal punto di vista dell'interlocuzione con le amministrazioni ci sono state tipo assemblee, momenti di incontro, confronto?
Gli unici confronti che le amministrazioni danno sono le commissioni mensa. Peccato però che nelle commissioni mensa si possa parlare veramente di poco, nel senso che ovviamente tutto si basa su quello che mangiano i bambini e su dei problemi che possono essere molto più blandi, cioè il pesce o il pollo magari cotto in maniera sbagliata o l'aspetto poco consono.
Lei dice nel qui e ora, non nelle problematiche insomma, sì, di filiera, esatto, del percorso. Esatto, allora Marchese,
cioè,
grazie.
La ricerca.
Certo, grazie intanto per averci aggiornato, naturalmente teneteci informati per eventuali vostri sviluppi o posizioni, ci sono messaggi al nostro numero WhatsApp di sostegno per questa ricerca di chiarezza, di trasparenza, anche no, di confronto e esatto, di risposte. Grazie, grazie a Letizia Marchese per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Io sono sicura che la nostra prossima ospite potrebbe e potrà darci informazioni anche sul tema che abbiamo affrontato. Intanto la saluto, Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Del Re, con lei parleremo delle buchette del vino fake, ma venivamo dall'inchiesta sulla salmonella, la questione del insomma la gestione del servizio mensa, quanto accade nel settembre 2024, la chiusura delle indagini con i 3 indagati, però tutto questo poi nell'arco dei mesi ha avuto ripercussioni sul procedimento di e la volontà di internalizzare, reinternalizzare il servizio mensa anche nel comune di Firenze. Lei ha notizie rispetto a questo percorso?
Purtroppo si sono un po' perse le tracce di questo percorso che è stato annunciato ormai più di 5 anni fa, ecco, perché dall'inizio del secondo mandato del sindaco Nardella, poi per tutto quel mandato diciamo non vi fu niente di concreto e poi questo episodio, quello legato alla salmonella che veniva citato, ha creato sì diciamo anche forse un ripensamento che non si sa peraltro se è legato davvero a questo episodio o più a un ripensamento dovuto anche a dei mal di pancia che si sono verificati anche in chi poi gestiva l'appalto della mensa, ecco. Quindi su questo più volte anche vari gruppi consigliari delle minoranze hanno chiesto, abbiamo chiesto notizia all'assessora competente, ma senza mai avere risposte chiare e certe.
Ecco, e magari torneremo allora sul tema per capire anche su Firenze qual è lo stato dell'arte, ma veniamo alle buchette del vino fake. L'associazione Buchette del Vino non è nata oggi, ma diversi anni fa ne ha censite più di 160, però poi a un certo punto sono proliferate, dicevamo, come funghi. Cosa sta succedendo e che pressione state facendo voi sull'amministrazione per capire anche come gestire tutto questo?
Sì, è un allarme che ha lanciato l'Associazione delle Buchette del Vino, perché è stata appunto creata proprio per tutelare la storia di queste buchette nate in epoca rinascimentale, ma poi esplose durante la peste bubbonica qua a Firenze, proprio per servire il vino da questi fori all'interno delle mura dei palazzi storici. Questo però, diciamo, fenomeno, diciamo, questa storia che è tornata molto in auge durante la pandemia, durante questo periodo, infatti sono state riscoperte diverse buchette originali storiche, ha avuto un'eco mediatica pazzesca in tutto il mondo, specie negli Stati Uniti, e questo ha fatto sì che altri ristoratori, altre attività di somministrazione abbiano allora deciso di aprire delle buchette del vino, però false, fake appunto, con tutte le conseguenze del caso, la conseguenza quindi di stravolgere quella che era una tradizione storica, sempre in chiave di turistificazione della città, perché è ovvio che diventa un elemento di marketing per attirare il turista e offrire il vino da queste buchette, che peraltro così comportano anche degli ulteriori, come dire, fenomeni come l'aggregazione di persone sui marciapiedi, il disturbo alla quiete pubblica per i pochi residenti che sono rimasti nel centro storico e che quindi stanno segnalando insieme all'Associazione delle Buchette del Vino la nascita, come funghi, come veniva detto, di queste buchette fake. Abbiamo chiesto dei provvedimenti urgenti o perlomeno una presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale, una presa di posizione che poteva essere: faremo controlli, intensificheremo i controlli, faremo un provvedimento per vietare. Ecco, di tutto questo purtroppo invece nella risposta dell'assessore allo sviluppo economico non abbiamo trovato traccia. Ci ha fatto presente che hanno fatto 4 controlli, anche se non abbiamo capito se le sanzioni sono relative al fatto che si somministrava su solo pubblico del vino o se perché era stato aperto, perché poi ci vuole anche comunque un provvedimento edilizio per certo aprire un foro all'interno delle mura di un palazzo. E quindi ecco, l'Associazione delle Buchette del Vino non è rimasta molto soddisfatta dalle risposte che per ora ha dato l'amministrazione comunale, così come tutti i cittadini che stanno segnalando questa ennesima deriva della turistificazione della nostra città, specie del centro storico.
Del Re, è un po' un atteggiamento di diciamo rincorsa, no, al problema a posteriori, cioè si rischia poi appunto davvero che questa cosa scappi di mano, perché la tendenza e soprattutto l'interesse che i turisti hanno per questo tipo di experience potrebbe davvero portare a una deregolamentazione poi difficile da gestire in un secondo momento.
Assolutamente sì, questa tolleranza ci preoccupa, perché poi appunto il fenomeno scappa di mano e diventa ancora più difficile fare i controlli o ripristinare la situazione esistente. E ci trovo un'analogia, se mi permettete una digressione, rispetto a quello che sta succedendo anche alla spa foresteria della Calza, nel senso che appunto abbiamo con vari altri gruppi anche di minoranza, ma sono state anche altri corpi sociali a segnalare che su Booking stavano vendendo camere a prescindere dalla spa che è nata all'interno dell'ex convitto della Calza, e quindi in spregio a diciamo il divieto del cambio d'uso verso il turistico ricettivo che era stato imposto per quella struttura. Ecco, nonostante queste segnalazioni, nonostante su Booking ancora appaia la vendita ora di camere, non più un hotel ma è un'affittacamere, ma anche un'affittacamere lì non ci potrebbe stare, domani inaugurerà e dal comune non si capisce quali sanzioni abbiano preso o stiano prendendo. Ecco, anche in questo caso la tolleranza di un'attività che palesemente si qualifica come ricettiva sui portali online e il comune non interviene e domani c'è l'inaugurazione, ecco, ci lascia perplessi, perché allora chiunque, aprendo una spa, di fatto può aprire anche un albergo in pieno centro storico, e se c'è questa tolleranza per uno, varrà per tutti. Quindi penso che occorra monitorare quello che succede, perché questo caso non diventi il grimaldello, no? Quindi
certo,
il cavallo di
problema,
Troia, per così dire, per aggirare il blocco.
C'è chi ci prova nei vari ambiti, ci devono essere gli anticorpi dal punto di vista istituzionale e politico per impedire tutto questo. Grazie per tutti questi aggiornamenti alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie. My baby came down from Romania, she was a queen of Tasmania, but now we live in suburbia without any friends of Brazil. My baby came down from Romania, she was a queen of Tasmania.
Ci state scrivendo Antonio da guida turistica, vorrei dire che mi sembra che l'associazione delle buchette sia stata un po' silente a riguardo dell'apertura di queste fintissime buchette. Ne abbiamo raccontato l'origine e l'attività, ma a quanto pare appunto Antonio non è proprio d'accordo sulla pressione che è stata fatta, un po' carente diciamo in un primo momento. E poi ci avete scritto per tornando sul cantiere S Lunga di Via Mariti e sulla questione dell'arredo urbano e non solo, insomma aiuole non rimesse a posto, una situazione ancora in stallo, cercheremo di verificare, così come ci avete scritto rispetto al cantiere infinito definito così della ciclabile in via lungo l'Africo, segnalazione che giriamo anche alla FIAB così da avere aggiornamenti in tempo reale. Adesso parliamo però di un altro cantiere infinito e anche in qualche modo tramontato. Da marzo scorso via Pietrapiana a Firenze alle prese con i lavori di riadattamento della sede viaria, che in origine avrebbe dovuto prevedere anche lo spostamento dei cassonetti interrati dalla posizione attuale davanti al Palazzo delle Poste, che presto diventerà l'ennesimo student hotel, appunto cosiddetto, allo spazio prospiciente la farmacia. Ipotesi tramontata, dicevamo, a quanto pare. Di sicuro ci sono ritardi, la scarsa informazione al quartiere e, dicono i ben informati, anche il malumore della sindaca Funaro, finita sotto attacco anche dalla sezione locale del PD, che avrebbe a questo punto portato a uno stop e a un mantenimento dei cassonetti nella posizione attuale. Ma siamo andati a sondare gli umori di quello spicchio di città a ridosso del quadrilatero d'oro, sentiamo le interviste realizzate da Domenico Guarino.
Questi lavori infiniti che non finiscano mai, che è praticamente da marzo che siamo in questa situazione, quindi è difficoltoso per le persone venire ad acquistare. Oltretutto siamo purtroppo in un punto in cui ci sono tutti i B&B, quindi non essendoci più il quartiere le persone scappano, non vengano proprio. Siamo pieni di spacciatori, drogati, e la gente ha paura, quindi la situazione è abbastanza drammatica. Il lasciamento della piazza finissero sarebbe ottimale, però chissà quando finiranno. Sonetti dove sono? Perché non vedo per quale motivo dobbiamo buttare all'aria tutta la città per cambiare di 10 metri a Sonetti.
Allora, questi cantieri
sono denti, e che si deve fare, così è.
I cassonetti non li spostano più, lei dove li metterebbe questi cassonetti?
Francamente non lo so dove, però davanti all'attività vedo dura, io ho un'attività un po' più avanti, se me lo metto andando avanti però non lo so.
E penso che l'amministrazione comunale non sappia bene come gestire l'urbanistica, cioè inizia un lavoro e non riesce poi a concludere, per cui ci sono transenne perenni, perché probabilmente non hanno una buona visione del piano urbanistico, come concludere un piano urbanistico, per cui fanno le cose senza poi pensare realmente a come sistemarle per non creare disagio, ma per dare veramente, creare assistenza e una buona gestione della città.
Quella è una direttrice importantissima a livello pedonale ciclabile, perché collega, diciamo, Piazza Beccaria, quindi tutto l'asse poi da Via Gioberti con il centro, ed è una zona, io insomma non so chi non l'ha percorsa, ma invito a percorrerla, è frequentatissima a tutte le ore. Poche, insieme alla mia famiglia, ancora residenti in centro, in Borgo degli Albizi, quindi quella è un'area assolutamente cruciale. Quindi questa situazione appunto di questo cantiere infinito è in primo luogo è irrispettoso nei confronti dei cittadini, perché la tessitura del centro storico è una tessitura delicata e gli interventi devono essere chirurgici, puntuali e con delle scadenze dei tempi certi. In più c'è il fatto che il minacciato spostamento dei cassonetti in più implica una, come dire, derubricare al più potente, al volere del più potente rispetto al posizionamento di quelle funzioni utili ma brutte che non vorremmo vedere.
Cazzo, dopo l'hanno rimesso.
Ma lei sa che stanno facendo?
Non so cosa stanno facendo.
Quindi non c'è nemmeno informazione?
No, no.
Senta, i cassonetti, no? Li dovevano spostare di qui, poi non li spostano. Bravo. Lei che idea? Dove devono stare questi cassonetti?
I cassonetti devono rimanere lì, perché non c'è altro posto qui.
E infatti, la sindaca Funaro, irritata per il cantiere infinito di via Pietrapiana, e cassonetti restano davanti alle poste, alle ex poste, notizia del 6 novembre scorso sul Corriere Fiorentino. Proprio per questo siamo andati a vedere, ma come avete potuto ascoltare, i cittadini sono ancora in un limbo anche di informazione. Comunque, dopo la prima ipotesi di trasferire l'isola ecologica davanti alla farmacia del Canto delle Rondini, Palazzo Vecchio avrebbe dirottato sulla soluzione di Piazza Salvemini, ma mentre i residenti ritenevano quella scelta complicata a causa del traffico e non solo, e ritenevano che spostare i cassonetti fosse un tacito favore allo studentato che a breve sarà inaugurato al posto delle ex poste, sarebbero emersi problemi, forse legati ai sottoservizi e alla presenza di mura storiche, e così la sindaca ha deciso che l'isola ecologica non si sposterà più. Questo per quanto riguarda via Pietrapiana. Concludiamo con una segnalazione che ci è arrivata dillo@controradio.it. un disabile ci segnala difficoltà nella frequentazione delle piscine comunali a Firenze. Solleciteremo su questo l'assessora Perini per averla ai nostri microfoni mercoledì prossimo in Dillo a Controradio. Una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
La Newsline di Controradio. Informazione prima di tutto.
Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest. Un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Ecce Homo, Ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino H77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com. 15 anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito. Con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set.
Controradio.
Ugià, che lo fa sempre il programma Controradio. Yo! Originale Bongoman ritorna su queste leggendarie frequenze tutti i venerdì dalle ore 21:30 e tutte le domeniche dalle ore 16. Stay tuned, right?
Contro.
Giunto Di Cardano, protagonisti del nostro Rock Contest, in una edizione precedente Rock Contest che torna domani spostandosi al Glu, torna con una nuova tappa di queste selezioni che porteranno poi alla finale al Tenax il 14 di dicembre. Tutte le informazioni su rockcontest.it e controradio.it. Vogliamo raccontarvi adesso una storia, la storia di Eugenia, che è quella in qualche modo di tanti e tante caregivers che si dedicano a parenti affetti d'Alzheimer, un percorso difficile e doloroso che isola e mette a dura prova sia da un punto di vista sociale e anche economico. Sono molte infatti le famiglie che si ritrovano a fare i conti con perdita del lavoro o addirittura della casa pur di garantire le cure necessarie ai propri cari vittime di questa patologia neurodegenerativa che si stima solo in Italia colpirà tra i 2,3 e i 3 milioni di persone entro il 2050. Per questo, racconta Eugenia, è fondamentale sostenere realtà come AIMA, l'Associazione Italiana Malattia Alzheimer, che fino al 31 dicembre in collaborazione con Intesa San Paolo promuove una raccolta fondi per offrire un aiuto concreto a chi si occupa di questi malati. Intanto una recente sentenza del Tribunale di Pordenone è destinata a produrre effetti importanti su tutto il territorio nazionale. La retta per chi è ricoverato in RSA deve essere completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e viene bloccata così anche l'azione di rivalsa da parte del Comune per la quota sociale della retta. Sentiamo dunque la testimonianza di Eugenia raccolta dalla nostra Sandra Salvato.
La mia mamma si è ammalata quando io avevo circa 20 anni, oggi lei non c'è più. Ovviamente la sua malattia ha stravolto quella che era l'equilibrio del nostro nucleo familiare. Io non sono un medico, ma vorrei banalmente appunto riassumere quelle che sono state le conseguenze della malattia provate e sperimentate sulla mia pelle e quella della mia famiglia. L'Alzheimer non è solo la classica perdita di memoria, ma l'Alzheimer è crescente impossibilità di compiere piccoli grandi gesti quotidiani come vestirsi, andare in bagno, fare il caffè, ma anche prendersi cura di coloro che si amano. Penso banalmente al rapporto con la mia mamma, come questo si è stravolto col passare del tempo. L'Alzheimer è disorientamento, non si trova più casa, si scappa o non la si riconosce più come il proprio luogo del cuore e degli affetti. È cambiamenti di umore e di comportamento fino alla perdita totale delle attività funzionali. E questa crescente richiesta di assistenza a 360 gradi ha ovviamente avuto sulla nostra famiglia effetti devastanti dal punto di vista psicologico, di salute psicofisica, ma anche sociale e inevitabilmente economico, al netto comunque di essere stati molto fortunati negli anni a avere una forte rete sociale alle nostre spalle, oltre alla fortuna di essere riusciti anche a sostenere le spese che questa malattia impone a ciascuna famiglia.
La sanità territoriale ha funzionato, ti sei sentita sostenuta? Che cosa è mancato in questo percorso?
Faccio un esempio che penso sia esemplificativo. Allora, negli ultimi 17 mesi di vita della mamma abbiamo dovuto ricorrere all'assistenza in RSA per impossibilità di curarla a casa. In questo arco temporale la spesa sostenuta è stata di 68.200 euro per 17 mesi di retta, dove la retta è composta da una retta alberghiera e dalla retta sanitaria. Anche quando la sanità riconosce che la retta sanitaria dovrebbe essere un diritto del malato e quindi della sua famiglia, comunque a carico delle famiglie rimane una spesa di 1.700 euro al mese, motivo per cui molte famiglie sono messe nettamente in difficoltà dal sostegno di questa spesa. E a livello invece di supporto, diciamo, psicologico, relazionale, come caregiver abbiamo trovato sostegno e supporto nell'associazione AIMA Firenze, scovata nel 2012 per usufruire del loro servizio psicologico con incontri di gruppo, quindi che unisce psicologi e famiglie di malati di Alzheimer per condividere la propria esperienza. Vorrei riallacciarmi all'esempio dell'importante spesa economica sostenuta dalla mia famiglia per l'assistenza in RSA per sottolineare quanto questi costi non siano alla portata di ogni famiglia. Sono spese ingenti che non tutti si possono permettere e che in assenza di questa possibilità rischiano di condurre i familiari di malati di Alzheimer anche alla perdita del lavoro e della casa pur di riuscire ad aiutare e sostenere i propri familiari, fino a magari scelte paradossali come può essere quella di un figlio che si ritrova anche a dover scegliere quale genitore salvare tra il malato e il sano.
È per questo che oggi sei qui per sostenere questa campagna di raccolta fondi di AIMA.
Esatto, AIMA Firenze dal 94 offre incontri di ascolto alle famiglie per dare loro consigli e informazioni utili, offre supporto psicologico e realizza attività di sensibilizzazione anche per coloro che definiamo sani, tra virgolette, oltre a promuovere il caffè Alzheimer per malati e famiglie contro l'isolamento sociale, oltre a formare il personale sociosanitario. Quindi AIMA ha lanciato questa campagna Care Mind e ora che faccio, proprio per portare il loro sostegno e assicurarlo da 1000 famiglie a 5000 famiglie su tutto il territorio toscano.
Come dovrebbe cambiare la politica per rispondere meglio ai bisogni quotidiani dei malati e di chi se ne occupa?
Penso sia necessario che le istituzioni si prendano cura non solo dei malati ma di tutto il loro nucleo familiare, perché l'Alzheimer è una malattia che senza dubbio anche nei prossimi anni colpirà sempre più famiglie, ai noi, ed è necessario un supporto non solo economico ma assolutamente sociale e fare rete per evitare che questi soggetti si sentano ancora più fragili e isolati.
Minuti, apriamo adesso un approfondimento in vista di un presidio che si terrà domani dalle 12 alle 15 di fronte all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicchieri, presidio contro la violenza di genere, giustizia per Eleonora Guidi. È stato promosso da un gruppo di donne della Val di Sieve con adesioni tuttora in corso, un presidio sul territorio a sostegno anche della famiglia di Eleonora per chiedere giustizia e spiegazioni. Uccise la compagna in casa, dubbi sulla misura di sicurezza, non dovrebbe stare in psichiatria, era il titolo di un mese fa della Nazione. Noi stiamo parlando del caso di femminicidio che ha avuto come vittima Eleonora Guidi, 34 anni, con un figlio di 2. Sono passati ormai 9 mesi da quelle 24 coltellate inferte dal compagno Lorenzo Innocenti, 37enne di Rufina. È nel reparto di Ponte Annicchieri su disposizione del del GIP, libero di muoversi e ricevere visite. Noi siamo in collegamento con Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora. Ben trovata, buongiorno Elisabetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Innanzitutto grazie per la tua forza anche di voler sostenere una mobilitazione come quella che è partita spontanea dal territorio, un territorio che ha visto anche il sindaco di Rufina, dove è avvenuto il femminicidio, muoversi per chiedere un incontro con il PM, perché vogliamo un po' riavvolgere il filo di questa tragica vicenda anche nelle conseguenze posteriori, oltre alla perdita della vita per mano di Lorenzo Innocenti, di Eleonora. Ecco, nella prima valutazione dei periti Lorenzo è stato definito per ora incapace di affrontare un processo e quindi per lui è stata disposta dal GIP la misura di sicurezza in attesa di una seconda perizia che dovrebbe avvenire in queste settimane. Non ricorderebbe più nulla di quel giorno, è libero di girare all'interno del perimetro dell'ospedale, ricevere visite, tutto questo è consentito dalla legge, ribadisce il suo avvocato. Una gestione che però ha turbato la comunità e lo stesso sindaco di Rufina, dicevamo, ha turbato anche voi?
Certamente, noi come famiglia e noi come comunità sinceramente facciamo molta fatica a comprendere un tipo di misura cautelare che in realtà non ha niente a che vedere con la sicurezza né nostra come famiglia né nei confronti di Innocenti, ma neanche della comunità, perché comunque è libero di girare fra le persone, fra la gente. Io per prima posso incontrarlo a un qualsiasi appuntamento che comunque ci danno, e a un metro di distanza capirete che la possibilità di trovarsi davanti l'assassino della propria sorella è inconcepibile.
È una dinamica che, per quanto nelle maglie insomma della legge sia consentita, sventa, perché se l'avvocato Fioravanti, leggiamo dalla Nazione, ribadisce che una misura di sicurezza non è detentiva, Innocenti rispetta l'obbligo giuridico e le regole dell'ospedale, il ricovero è necessario per le sue condizioni cliniche. Però tutto questo davvero crea enorme preoccupazione, e la domanda che si pone anche nel volantino che indice questo presidio di domani: com'è possibile che un assassino sia ricoverato in un ospedale senza nessuna misura cautelativa e senza sorveglianza adeguata, libero di ricevere visite, girare per il bar dell'ospedale, libero di uscire a far passeggiate, di usare social media. Come valuti questa mobilitazione, partecipazione, e anche come hai sentito la comunità intorno a te in questi 9 mesi dopo il femminicidio di tua sorella?
Il sostegno della comunità per noi è stato fondamentale, e hanno fatto quadro tutti per darci sostegno, per ricordare Eleonora, che era una donna meravigliosa, buona, gentile, e averli accanto tutti insieme in un abbraccio collettivo è per noi di fondamentale importanza, senza dubbio, perché il cuore è più gonfio con loro accanto, sicuramente.
Troppo poco parliamo poi degli orfani di femminicidio. Il figlio di Eleonora, che se non sbaglio ha poco meno di 3 anni adesso.
A 2 anni e 3 mesi era presente, e credo, come dico spesso quando mi si chiede come ci si può sentire, io non so cosa voglia dire morire, ma penso che lei sia morta nel peggiore dei modi, perché morire deve essere brutto, ma morire davanti al proprio piccino è la cosa peggiore che possa succedere.
Come vi state facendo aiutare anche da un punto di vista psicologico per cercare appunto di supportare adeguatamente la crescita di suo figlio?
Siamo sostenuti, abbiamo un ottimo sostegno psicologico, ma la vera forza viene comunque da loro. Viene comunque dai figli, che hanno bisogno di serenità, di una vita più normale possibile, e sono bambini sereni che stanno continuando la loro vita come è giusto che sia. Noi chiediamo solamente giustizia per Eleonora, perché lei non ha più posto.
Giustizia per Eleonora e per tutte le vittime di femminicidio. Leggiamo nel volantino della mobilitazione che è promossa per domani dalle 12 alle 15 di fronte all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicchiari. Noi Elisabetta ti ringraziamo davvero perché comprendiamo, ma non mai abbastanza, quanto insomma sia difficile poter esternare anche il proprio dolore in un contesto in cui c'è tutto un iter giudiziario aperto, una quotidianità da affrontare con la perdita di un caro e in una dinamica anche in cui spesso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci hanno chiesto: ma che fine ha fatto la vicenda del femminicidio di Eleonora Guidi? Perché poi dopo il tentato suicidio di Lorenzo Innocenti, ricordiamo, lui si buttò dal secondo piano della palazzina facendo un volo di 7 metri, poco o nulla si è saputo di questa dinamica che poi ha portato al suo ricovero in psichiatria e che oggi è oggetto di contestazione, diciamo, da parte di cittadine e cittadini che si muoveranno domani con questo presidio che abbiamo raccontato. Tu parteciperai, immagino, i familiari.
Sono io che ringrazio voi per porre luce su questa vicenda e per promuovere questo presidio che è importantissimo per Eleonora e per tutte le vittime di femminicidio che non hanno più voce.
Grazie Elisabetta Guidi per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Can you say no is cunty getting out of your comfort zone? Learning how to let go is cunty, having come on my shirt is cunty, setting boundaries is cunty, respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty, learning to love yourself is cunty. C-U-N-T, I'm gonna do what's best. I'm cunty. That's cunty, C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty, 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 wow! Healing your inner child is cunty. Getting therapized is cunty. Cunty. Having autistic meltdowns, cunty. Cunty. Dragging behind some bins. Stealing shit from chain stores. Cunty. Learning how to let go is cunty. Cunty. Learning how to say no is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty. C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty. 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 Wow.
E sono le interviste come questa che fanno la differenza, non solo per la messa in onda dei contenuti e la difficoltà insomma anche di condividerli nel migliore dei modi con il pubblico, ma anche per quello che c'è dietro e che vi fa capire, se non lo sapeste ascoltandoci insomma e sostenendoci, qual è la rete a supporto di Controradio in termini di informazioni, diciamo, e pubblica utilità, perché raccontandovi in 30 secondi l'antefatto dell'intervista alla sorella di Eleonora Guidi, ebbene devo ringraziare Milena Prestia che ci ha inoltrato il volantino della mobilitazione di domani, di cui ancora poco si sapeva sul territorio, a fronte in realtà di un'adesione che sta crescendo di ora in ora da parte di cittadine e cittadini della Val di Sieve, non solo, reti di non una di meno, e speriamo insomma la partecipazione sia nutrita domani dalle 12 alle 15 davanti all'ospedale di Ponte Annicchiari. Ci ha messo in contatto con un'amica di Elisabetta e siamo riusciti a parlare con lei, abbiamo cercato anche di capire come poter dare il giusto senso a un intervento in vista appunto della mobilitazione, intervento che potete riascoltare su controradio.it e anche condividere proprio per dar voce alle vittime di femminicidio. Tutto questo nella nostra newsline che va al termine per quanto riguarda questa mattina. Notizie di cronaca e aggiornamenti alle 12.45. Tra poco arriverà Raffaele Palumbo con l'appuntamento con l'Angolo Rosso e la Fisac CGL. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.